Una buona giornata da Radio Rama Sound di Tortoli nello studio Francesco Parisi per una nuova edizione dedicata alla rubrica nella quale stiamo parlando della Sardegna, della sua cultura, della sua arte, delle sue tradizioni, dello sport. In questi giorni la rubrica è dedicata a parlare di Grazia Deledda, scrittrice premio Nobel per la letteratura, prima donna a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1927, nuorese. È nata nel 1871, appunto, nel capoluogo della Barbagia. Una donna è riuscita con la sua arte, con le sue capacità letterarie, a saltare i confini, a passare i confini della Sardegna, a proiettarsi in una ribalta nazionale e internazionale e far conoscere la Sardegna. La Sardegna negli aspetti ambientali, negli aspetti umani, nelle tradizioni, anche nelle contraddizioni, abbiamo detto più volte, perché è un aspetto importante della figura e dell'opera di Grazia Deledda, che attratta, legata da un amore, da una passione profonda per la sua terra, non ha mancato neppure però di mettere in evidenza gli aspetti negativi, il radicamento a volte troppo rigido a schemi, a categorie, a sistemi di vita non più adatti ai tempi e soprattutto una chiusura mentale che non è favoriva e non è ha favorito per lungo tempo lo sviluppo. Oggi torniamo appunto a percorrere la strada della Deledda nel suo appunto in questo cammino della sua vita iniziato nel 1871 a Nuoro e che si concluderà tristemente a Roma nel 1936 con la morte della scrittrice. Perché da Nuoro lei alla fine dell'8 Perché da Nuoro lei alla fine dell'Ottocento si era trasferita prima a Cagliari per un breve periodo e poi a Roma, dove vivrà la seconda parte della sua esistenza. Abbiamo parlato del periodo giovanile nelle puntate precedenti, gli esordi della scrittrice, i primi racconti, i primi saggi, le novelle, le prime novelle, e poi abbiamo descritto e ricordato quelli che erano i suoi contatti nel mondo letterario, nel mondo degli intellettuali sardi, abbiamo visto Enrico Costa, lo storico della città di Sassari, e della penisola, di cui abbiamo tra l'altro ricordato il rapporto con il critico letterario De Gubernatis e con altri letterati e critici letterari. Un altro rapporto che la Deledda aveva instaurato sin dalla giovane età, già dagli anni in cui ancora viveva a Nuoro, era quello con gli editori. Infatti lei pubblicherà diversi racconti nelle riviste, poi li affiderà chiaramente ai libri, soprattutto quando all'inizio del Novecento comincia a produrre in larga scala i suoi romanzi. Adesso vediamo un po' il tempo della maturità. Il tempo della maturità, che cosa succede appunto, oltre anche l'ambito letterario, comunque compreso l'ambito letterario, mettendoci dentro l'ambito letterario e anche quello umano, sociale, civile, perché vedremo anche un aspetto che lega Grazia Deledda alla politica, all'attività politica, diciamo, in maniera diretta, cioè la candidatura al Parlamento del Regno d'Italia nel principio del Novecento, una candidatura che non andrà bene, non andrà a buon fine, non avrà successo. Ci arriviamo fra qualche momento. Adesso ricordiamo alcuni passaggi precedenti. Lei ebbe una relazione con un maestro elementare di nome Andrea Pirodda, però si concluse dopo un certo tempo. In ogni caso, lei tagliò, almeno fisicamente, i legami con la sua città, che chiaramente poi tornerà in seguito per le visite, per le vacanze. Però diciamo come residenza, ecco, taglierà il cordone ombelicale nell'ottobre del 1899, quando si trasferisce a Cagliari e abita in via San Lucifero. In questa città, appunto nel capoluogo dell'isola, conobbe Palmiro Madesani, che era un funzionario ministeriale, appunto, che lavorava a Cagliari, era però originario della provincia di Mantova. Quindi si unisce sentimentalmente a Madesani e lo sposa. L'anno successivo lo sposa a Nuoro, ci sono anche le foto storiche del matrimonio di Grazia Deledda. L'accompagnerà all'altare lo zio prete Salvatore Camburru, perché è il padre di Graziatella e da signor Giovanni Antonio, dottor Giovanni Antonio, perché le cronache ci dicono che era laureato in legge, quindi dottor Giovanni Antonio D'Areda, che era stato anche sindaco di Nuoro negli anni 60 dell'Ottocento, è scomparso da alcuni anni. Quindi all'altare lo accompagna lo zio sacerdote Camburru, Salvatore Camburru. E quindi sposa Malesani, che ripetiamo era originario di Cicognara di Via Rana, in provincia di Mantova, dove poi vivrà per qualche periodo anche Graziadella. La coppia si trasferisce a Roma nel 1900 e Malesani decide di lasciare il lavoro, l'abbiamo ricordato anche nelle puntate precedenti, decide di lasciare il lavoro al ministero per seguire l'attività letteraria dell'amore, per seguirla direttamente come agente letterario, perché sono gli anni in cui Graziadella comincia a far emergere il suo talento, la produzione diventa ampia, poi diventerà vasta, e quindi ci vuole anche uno che gestisca tutto questo, tutta questa attività, questo movimento di testi, di pubblicazioni, questa produzione appunto che deve essere anche indirizzata, deve essere indirizzata e deve essere indirizzata bene anche sotto l'aspetto economico, perché vediamo che Grazia Deledda poi della sua scrittura ne farà un lavoro, ne farà un lavoro. Ella, tra l'altro, era solita scrivere il pomeriggio, un paio d'ore dopo pranzo, 2 o 3 ore, le dedicava proprio alla scrittura, finiti gli obblighi o comunque gli impegni strettamente familiari, quelli per accudire soprattutto i due figli Franz e Sardus, appunto della coppia Malesani-D'Aleda. Ecco, il pomeriggio era dedicato, o soprattutto il primo pomeriggio era dedicato alle lettere, alla scrittura. Questo in maniera abitudinaria, costante, fissa. E quindi Malesani si licenzia dal ministero e segue l'attività della moglie direttamente come agente letterario. Nel 1903 abbiamo letto la pubblicazione di Elias Porturu, che in qualche modo è il romanzo che conferma che dietro quella ragazza che a Nuoro aveva fatto di tutto per non seguire, diciamo, il destino prefissato, quello che la voleva donna di casa, madre, diciamo, limitata ad accudire i figli, magari dedita alla chiesa, ai riti, alle tradizioni, al rinnovo e alla perpetuazione delle tradizioni, ma stop. Questo era il confine, questo era il perimetro dove ella si sarebbe dovuta muovere. Lei invece aveva la passione giovanile per le lettere, per la curiosità, per la conoscenza, attraverso appunto lo stimolo verso questi, attraverso appunto la promozione di questi interessi. Coltiva le lettere, che diventano il suo affare quotidiano, la sua attività quotidiana, perché quella passione non soltanto la porta a coltivare le lettere, ma ne evidenzia tutto il valore appunto letterario, intellettuale e di romanziera della Teletta. E quindi lei voleva, ha voluto e ha fatto ciò. Contrariamente, appunto, in contrasto anche a quello che era un po' l'intendimento della famiglia, anche, soprattutto anche della comunità nuorese, una comunità patriarcale dove appunto erano spesso i genitori, in particolare il padre, a decidere la sorte, il destino, il percorso dei figli. In questo caso, appunto, lei vuole che questo limite sia tolto e che sia direttamente la persona, l'individuo, in questo caso lei, a decidere il proprio futuro, il percorso, la strada del futuro proprio. E quindi quando nel 1903 viene alla luce e viene pubblicato il romanzo Elias Porturu, ecco, mi segue il critico letterario, ecco balzare fuori la scrittrice, la romanziera. E Elias Porturu l'abbiamo raccontato, è una storia proprio del mondo nuorese, dove, ripetiamo, c'è un perimetro stabilito per la vita delle persone, c'è un viaggio in qualche modo già deciso, già fissato per le persone. In questo caso c'era anche quello di Elias Porturu, anche quello di Elias Porturu, un giovane che aveva avuto una disavventura giudiziaria, appunto, appena maggiorenne, quindi con una condanna espiata in una prigione della penisola, il ritorno a Nuoro, nella sua casa, accolto con affetto, con grande gioia, con feste, da parte della famiglia che vede appunto in questo riscatto, che vede in questo ritorno la possibilità di riscatto del giovane, ma soprattutto un elemento di forza per la casa, per la famiglia, perché i giovani erano considerati, diciamo, un puntello per la famiglia, sia sotto l'aspetto economico, perché appunto Elias avrebbe dovuto lavorare nell'azienda della famiglia, del padre Portulo il Grande, e quindi migliorare la condizione economica della famiglia stessa, e sia anche come puntello, come sostegno morale, perché più giovani c'erano, più mostravano abilità, coraggio e forza, più quella famiglia sarebbe stata rispettata in quella che era l'ottica della vita, della mentalità e diciamo, del modo di rapportarsi e di inserirsi nel contesto sociale e nel contesto comunitario, di Nuoro in questo caso, da parte di quel mondo, di quella società. Elias, diciamo che manca un po' tutti e due questi obiettivi o queste aspettative, perché ritorna, ma il carcere l'ha provato fisicamente e anche psicologicamente, non è neanche un granché nello svolgimento delle pratiche campestri, perché gli mancano le energie, non riesce a rendere più di tanto. Altra cosa, il fatto che il cuore, il sentimento, lo porta in un sentiero senza uscita, cioè lui si innamora, l'abbiamo anche ricordato qualche puntata fa, della fidanzata del fratello Pietro, che all'interno della famiglia fa il contadino, giumassaio, cioè quello dedito alle coltivazioni. Invece Pietro, col padre, col fratello, si dedica all'allevamento del bestiame, all'allevamento del gregge. Questo suo amore per Maddalena, la fidanzata del fratello Pietro, che è un amore ricambiato totalmente, creerà delle situazioni complicate, ingarbugliate all'interno della famiglia, perché lui non avrà il coraggio di dire al fratello che ama la sua fidanzata, perché ha paura di far soffrire il fratello, di fare uno sgarbo al fratello, ma anche di uscire da quegli schemi che la famiglia e da quei progetti, e di rovinare quei progetti che la famiglia ha già stabilito, in cui appunto Maddalena dovrà sposare Pietro e diventare un elemento nuovo, un'altra forza in campo nella famiglia dei Portulu. E quindi le cose vanno nel senso stabilito dalla famiglia stessa, cioè c'è il matrimonio tra Maddalena e Pietro, tra i due fidanzati, però è un matrimonio che non, dove dietro non c'è l'amore, soprattutto non c'è l'amore di Maddalena. Invece, a margine, parallelo, marcia quel sentimento che lega Elias Portulu a Maddalena. E quindi le due cose andranno a cozzare, perché il sentimento, il cuore vale più e conta di più delle regole, di quelli che sono gli schemi stabiliti. E quindi si creano delle situazioni ingarbugliate che in qualche modo rovinano l'armonia della famiglia, complicano la vita della famiglia, l'esistenza, il procedere naturale, il processo naturale di quella famiglia, anche perché Maddalena avrà un figlio da Elias. L'idea è che sia figlio di Pietro, perché Maddalena era la moglie di Pietro, quindi così non è. Quindi questo, diciamo, è già un fatto di instabilità, di destabilizzazione, perché Elias comunque dovrà stare lontano da un bambino che però giustamente sente come suo figlio, e quindi questa lontananza, questo distacco, questo non potersi dedicare direttamente alla luce del sole, a lui in qualità di padre, gli crea sofferenze, gli crea molti problemi di cuore. Cercherà di uscire da questa situazione prendendo gli ordini religiosi, prendendo la strada del sacerdozio, ma non sarà una soluzione, sarà un'ulteriore complicanza che si aggiungerà appunto allettante traversie che la famiglia da un po' di anni patisce, una famiglia appunto che aveva la condizione economica agiata per quelli che erano i valori anche monetari ed economici del tempo e che contava di migliorare questa condizione, però per questo concatenarsi di eventi negativi, di situazioni complicate, aggrovigliate, anche questo benessere alla fine sfuma, come sfuma proprio la vita, l'avvenire dei componenti, come suma la vita e l'avvenire dei componenti di questa famiglia. Il racconto ha sempre comunque una parte moraleggiante, comunque ha sempre un lato moraleggiante, anche questo romanzo, come altri di Grazia Deledda, proprio sempre con l'obiettivo di mettere in evidenza la negatività della famiglia patriarcale, dove tutto è stabilito e dove l'individualità della persona non conta più di tanto. E questa era una critica appunto soprattutto alla sua città, alla sua comunità, più in generale alle comunità dell'interno, ma più ampiamente anche a tutta l'isola, perché queste situazioni poi si ripetevano in tanti ambiti della Sardegna, in tante aree, perché spesso la mentalità, come dire, spesso la mentalità, il modo di vita, la struttura sociale, comunitaria e familiare non cambiava, spostandosi di punto in Sardegna, anzi, rimaneva pressoché intatta. Nuoro però forse soffre ancora di più di questa, di questi schemi, di questa chiusura, di questo mondo patriarcale dove, ripetiamo, tutto è stabilito e quindi viene soffocata l'individualità, la voglia, l'esigenza di portare avanti la propria vita secondo i propri desideri, le proprie ansie, i propri desideri, le proprie ansie, anche le proprie inclinazioni. Ecco, cosa che farà Deledda, cosa che farà Grazia Deledda, puntando i piedi, perché diranno alcuni critici, alcuni studiosi della Deledda, lei ha fatto proprio una prova di forze proprio per vincere questi ostacoli, per vincere queste resistenze della comunità che non l'avrebbero voluta una scrittrice affrancata, emancipata, che si costruisce un destino che salta i confini nuoresi, regionali, della stessa penisola, perché il fatto che i suoi romanzi incontrino questo favore, questa ammirazione anche da intellettuali stranieri, pensiamo a Lawrence, l'autore di Mare e Sardegna, che scriverà per lei la prefazione del romanzo La Madre, in lingua inglese, per la traduzione in inglese, perché poi i romanzi di Grazia Deledda erano tradotti in inglese, in francese, in spagnolo, e quindi questo era proprio il segno del valore di questa scrittrice e del fatto che lei sia riuscita proprio a guadagnarsi questa ribalta, a rompere anche in questo senso i confini con le sue capacità. Quindi ecco, la società chiusa del nuorese non consente spesso l'identità, la promozione, la valorizzazione dell'identità, e questo è un elemento che Grazia Deledda non sopporta ed è un motivo di critica verso la società nuorese, della quale abbiamo detto, ripetiamo, lei ne metterà in evidenza poi tanti aspetti positivi, il rispetto dei principi, quelli morali, quelli umani, il fatto che ci sia molta attenzione agli affetti, al legame familiare, al rispetto, e poi le cose belle della tradizione, della cultura, degli usi, dei costumi, che lei metterà in evidenza, valorizzerà in tanti scritti. Ecco, questo è un aspetto di quello che è il mondo di Grazia Deledda nei confronti della Sardegna, nel confronto che lei ha con la Sardegna, con la sua terra del Nuorese, e come vive questo confronto e come vive questo rapporto, come nei romanzi affronta la questione regionale, se così la vogliamo chiamare, perché anche questa è una questione regionale, il fatto di rompere le catene di una mentalità chiusa e di aprirsi. Questa era l'ansia che animava Grazia Deledda, che lei chiaramente riuscirà a trasformare in una forza, in atti concreti, ma che in tanti invece non sono riusciti a rompere a queste catene, quindi rimanendone chiusi all'interno. Quindi diceva nel 1903 appunto la pubblicazione di Elis Portugo, ed è la conferma come scrittrice e l'avvio di una fortunata serie di romanzi e di opere teatrali. Cenere, abbiamo detto che poi sarà trasformato anche in un film, e ci sarà appunto un'edizione, una proposta appunto cinematografica, l'Edera, che è del 1908, poi sino al confine del 1910, Colombi e Sbarbieri del 1912, Canne al vento del 1913. A seguire l'incendio nell'Oliveto del 1918, Il Dio dei Vinti del 1922. Sono i 20 anni più prolifici, più prodighi di frutti da parte di Grazia Deledda, da parte del lavoro di letterata di Grazia Deledda. Quindi, diciamo, da Cenere fu tratto un film interpretato da Leonora Duse, la Divina, come veniva chiamata questa attrice, che è vissuta tra l'Ottocento e la prima parte del Novecento. Fu probabilmente il romanzo Canne al Vento, quello dove racconta la storia di Efix e soprattutto delle dame Pintor, a guadagnarle l'attenzione dell'Accademia di Svezia, l'Accademia che era competente per il premio Nobel, premio Nobel al quale lei si candidò già a partire dal 1913. Uno dei più convinti sostenitori delle sue candidature ripetute fu Carl Bildt, che era ambasciatore di Svezia a Roma, uno svedese a Roma, e membro dell'Accademia appunto del Nobel. Ma la prima proposta fu quella di Carl August Hagberg, che aveva tradotto Teresa in svedese. La sua opera fu apprezzata da Giovanni Verga, lo scrittore siciliano, un altro romanziere, diciamo il nome più conosciuto del verismo, autore di Malavoglia, di Mastro Don Gesualdo. Malavoglia, il romanzo appunto su Acitresa, su alcune comunità della costa del litorale sud della Sicilia. Come abbiamo detto, Grazia Deledda fu riconosciuta e stimata anche all'estero. David Herbert Lawrence scrisse appunto la prefazione della traduzione in inglese della madre, del romanzo La madre. Deledda fu anche traduttrice, è stata sua infatti una versione in lingua italiana del romanzo Grandetti di Balzac. Dal 1909 le sue opere furono illustrate da Giuseppe Biasi, il pittore di Sassari di cui abbiamo parlato poco tempo fa, sempre in questa rubrica, nelle puntate dedicate al figurativo sardo del Novecento. Abbiamo visto che Biasi, insieme al Cagliaritano Figari, alla Roranese Mario Delitala, all'altro Roranese Costantino Nivola, Antonio Ballero di Nuoro, a Carmelo Flosi di Orsay, sino ad arrivare al Lazzarese Antonio Corriga, che è stato l'ultimo dei grandi del figurativo isolano, appunto, ha reso composito importante questo movimento d'arte iniziato appunto tra la fine dell'Ottocento e il principio del Novecento, e che si rifaceva un po' ai movimenti delle secessioni che si erano aperte in Germania, dove gli artisti rifiutavano l'arte accademica e gli schemi, diciamo, fissi appunto del fare arte, anche di promuoverla per portare una vena di novità nell'arte, anche, ripetiamo, anche nel modo di proporla, anche perché in queste loro ansie, diciamo, in questi impulsi, in queste iniziative, erano sostenuti anche dai galleristi di tante città. E i movimenti più importanti delle secessioni, abbiamo visto, si svolgono a Monaco di Baviera. E quindi Biasi, il sassarese, che è appunto uno degli esponenti di punta del figurativo sardo del Novecento, illustrerà le opere, i libri di Grazia Deledda. La scrittrice fuori dall'isola era solita stringere amicizie e confrontarsi con personaggi internazionali. Fu anche una donna sensibile al sociale, perché era impegnata, ad esempio, ad insegnare lettere all'asilo Lazio, che era stato creato dalla Società Puristica Lazio nel 1915, quindi un'attività di volontariato che si aggiungeva a quella di mamma di famiglia e di letterata in particolare. Di Deledda dobbiamo dire anche che è stata la prima donna candidata al Parlamento. Infatti nel marzo del 1909, alla presentazione delle liste per le elezioni della 22ª legislatura del Regno d'Italia, il nome di Grazia Deledda comparve nelle liste per la Camera per il Partito Radicale Italiano. Non solo si trattava della prima volta di una donna candidata, ma la cosa più strana è che veniva candidata una donna nel tempo in cui ancora non era stato dato il diritto di voto alle donne. Quindi, in qualche modo, da parte dei radicali, questa fu un'iniziativa anche provocatoria, proprio per spingere verso l'apertura al suffragio delle donne, quindi al fatto che le donne potessero e guadagnassero il diritto di voto, come poi sarà. E quindi questo naturalmente, se da un lato era accolto con favore dalle donne, dai movimenti femministi, dai movimenti femministi che erano già presenti, in quel tempo abbiamo visto che già dal Settecento ci fu qualche donna che si segnalò appunto come dire, per l'idea, la volontà e la determinazione di favorire della donna, di fare in modo che la donna uscisse da quegli ambiti stretti in cui era stata relegata. E quindi fu vista come una provocazione. Ed è tanto che fu accompagnata da polemiche sui giornali, non soltanto in Sardegna, ma anche nel livello nazionale. Sulla Tribuna, per esempio, Giuseppe Piazza, dubitava che la scrittrice potesse avere qualità adatte al ruolo, anziché un'adeguata preparazione per presiedere domani una qualche commissione di bilancio, ha impiegato la sua vita in due cose: a scrivere romanzi e a partorire degli ottimi figlioli. Due cose delle quali l'ultima soprattutto è troppo grande per darle tempo e volontà di essere femminista e deputata. Quindi ecco, un modo, diciamo, molto, come dire, anche gentile, anche di classe, per togliere valore, fondamento a quella candidatura, per togliergli in erbo, ecco, anche nell'opinione pubblica, no? Perché chiaramente chi leggeva poi i giornali veniva condizionato, come è sempre stato, come sempre sarà. Ecco questo, diciamo, questo un risvolto, un atteggiamento di una società maschilista, maschilista che lo sarà poi per tanti anni ancora, ancora oggi. Si ritiene che l'uomo abbia nella società ancora un ruolo più importante, maggiormente centrale rispetto alla donna. Infatti ci sono state le leggi sulla parità di genere, sulla parità dei diritti nell'inserimento, nell'ingresso nelle assemblee, nei posti di lavoro. Ci sono le quote, in maniera che, appunto, che non ci sia discriminazione tra i due sessi. E tutto questo parte dalla convinzione che comunque ci sia ancora un favore a vantaggio degli uomini. Il Partito Radicale l'aveva invece selezionata sulla base di alcuni requisiti, tra cui una buona cultura, una rispettabile posizione sociale, quella appunto di scrittrice ormai conosciuta, perché alcuni tra i suoi romanzi più belli, più celebrati e maggiormente celebrati erano già stati pubblicati. La trasversalità, nei consensi elettorali, era un altro elemento che aveva indotto i radicali a proporre Grazia Deledda come candidata alla Camera dei Deputati del Regno d'Italia. E si ipotizza che tra i sostenitori, oltre al suo amico umorese Sebastiano Satta, che certamente come avvocato e come poeta e come figura centrale di Nuoro, ma non soltanto, del territorio, aveva la possibilità di dargli un sostegno, fosse sostenuta anche, fosse aiutata anche da alcuni ambienti intellettuali di Roma, che poi avevano dei contatti, dei collegamenti anche con Nuoro. Però l'esito delle elezioni fu un disastro per Grazia Deledda. Lei era opposta all'avvocato Ari di Orani, che sarà anche sindaco di Nuoro, e diciamo otterrà soltanto 34 voti, 31 dei quali erano stati contestati nel seggio durante lo spoglio, quindi un insuccesso che probabilmente era annunciato, viste le polemiche che avevano accompagnato questa sua discesa in campo. E quindi un altro aspetto della vita di Grazia Deledda, un personaggio non scontato sicuramente, non soltanto per le lettere, per la capacità di scrittura, per aver creato questi romanzi che sono dei capolavori, no? Di arte, di espressività, di testimonianza e di rappresentazione della terra, soprattutto della propria terra, soprattutto del Morese, e anche tutti gli aspetti, tutti gli elementi che comunque contribuivano a comporre la sua vita, a farne una figura diversa, nuova, fuori dagli schemi, appunto, in senso positivo, chiaramente, rispetto a quello che era il sistema sociale del tempo. E quindi, ecco, anche la candidatura rientra in quest'ottica. Probabilmente, o forse, lei aveva la consapevolezza di non riuscire ad incontrare il favore di una comunità con la quale i rapporti non erano mai stati troppo buoni, nel senso che sì, lei era affezionata, ci tornava, però l'avevano vista un po' anche come una che se n'era andata perché voleva imporre la sua volontà, le sue scelte, la sua visione diversa rispetto a quella della collettività, la sua visione della vita diversa rispetto a quella della collettività. E con queste note appunto sulla candidatura della Deledda, nel principio del Novecento alla Camera dei Deputati e gli altri elementi ancora della sua attività letteraria che abbiamo sottolineato in questa puntata e soprattutto la produzione, i primi 20 anni del Novecento, della maggior parte dei suoi romanzi più belli che poi la porteranno al successo del Nobel nel 27 a Stoccolma. Chiudiamo questa puntata da Radiorama Sound di Tortoli. Francesco Pirisi vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento alle prossime puntate. A risentirci.